sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sui 105 in FM per Roma e provincia e sui 585 in onda media per Roma e Lazio.
Eccoci qua, 15.35, bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, da Silvio Anelli, che ha la parte tecnica questo pomeriggio, da Luciana Fantini in regia. Oggi vogliamo parlare di lentezza, di cammino a piedi, di memoria, di autobiografia. Intanto lo facciamo andando ad Anghiaring, provincia di Arezzo. Date uno sguardo a questo sito www.lua.it. È il sito della Libera Università di Anghiari, che organizza a partire da domani 3 giorni di festival dedicato ai legami tra autobiografia e viaggio. Siamo alla seconda edizione, il titolo Racconti in cammino, viaggiatori, pellegrini, naviganti. A parlarcene il professor Duccio Demetrio, che ringrazio di essere nuovamente ai nostri microfoni, un piacere, fondatore della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, è professore ordinario di filosofia dell'educazione e di teorie pratiche autobiografiche presso l'Università Milano Bicocca. Allora, professor Demetrio, per chi non conosce questa Libera Università, cerchiamo di ricordare che cosa è, perché è stata fondata e che cosa promuove.
La Libera Università è stata fondata più di 10 anni fa con lo scopo di diffondere la cultura della memoria, la sua difesa. Si tratta di memorie individuali, di memorie anche collettive, di comunità, e soprattutto ha voluto diffondere il piacere di poter scrivere la propria storia di vita, di scrivere se stessi attraverso il diario, le testimonianze personali e di vita. È un'associazione senza fini di lucro che quindi si prefigge la formazione di tutti coloro i quali desiderano scrivere la loro autobiografia, i quali possono partecipare a una scuola, e si occupa anche però di iniziative culturali e scientifiche come il festival di quest'anno. Non siamo nuovi alla proposta di un incontro nazionale sui temi del racconto e dell'autobiografia.
E infatti parte domani fino al 17 giugno questa seconda edizione del festival dedicata ai legami tra autobiografia e viaggio. Ci vuole spiegare come si articolerà questa iniziativa?
Sì, innanzitutto il festival è dedicato ai racconti in cammino, racconti legati a viaggi memorabili, ma anche a viaggi molto, diciamo, umili, quasi quotidiani, perché tutti noi viaggiamo nella nostra esistenza anche per poco. Ma comunque il viaggio,
siamo tutti un po' pellegrini, insomma.
Siamo tutti un po' pellegrini, e dedicato infatti anche al tema, al motivo del pellegrinaggio, quindi dei grandi viaggi per ragioni e motivi di carattere spirituale, così come dedicato anche ai naviganti, a coloro i quali si dedicano a viaggiare attraverso una piroga, una canoa, una barca a vela, o a tutti coloro i quali scelgono quindi la via dell'acqua per camminare, per muoversi. Il festival poi soprattutto vuole essere un richiamo al motivo esistenziale del viaggio, che non riguarda soltanto l'andare a piedi, in barca oppure anche in aereo, ma che riguarda la nostra vita personale e interiore. Molti saranno gli interventi dedicati infatti a questo aspetto, al viaggio personale come dimensione di ricerca, come percorso che si prefigge di vivere la propria esistenza come un viaggio verso il quale noi ci incamminiamo, spesso anche alla ricerca di qualcosa che possa cambiare la nostra esistenza. È un percorso inoltre che quest'anno ha visto il bandire un concorso rivolto ai giovani, ai giovanissimi, alle scuole, i quali sono stati invitati a raccontare i loro viaggi, i loro primi viaggi di iniziazione nella vita, e questo sarà un momento importante che ci consentirà non solo di incontrarci, come di solito avviene, tra persone che ormai hanno una certa età, perché l'autobiografia si scrive di solito attorno ai 40 anni, ai 50 anni, ma molto bella è questa possibilità di incontrarci con i giovanissimi e spiegare loro tutta l'importanza non solo di scrivere di viaggio, ma della propria giovanissima storia.
E cosa è venuto fuori da questi più piccoli?
I più piccoli, devo dire che hanno dato prova di amare tantissimo la scrittura. Non si tratta di temi, perché questo poteva essere un rischio, temi un po' scolastici, ma siamo trovati dinanzi a dei testi di grande importanza e bellezza, brevi saggi sul motivo del viaggio, oppure racconti personali di viaggi compiuti da soli, coi genitori, e anche molto belle sono queste brevissime narrazioni di carattere poetico che ci dicono quanto spesso noi non conosciamo bene i ragazzi e le ragazze, li guardiamo superficialmente, perché la scrittura, come sempre, risveglia il lato nascosto di noi, il lato in ombra, rivela il nostro invisibile. E però è allo stesso tempo molto importante che questi momenti siano momenti di condivisione, nel piacere quindi di incontrarsi con persone che vivono il nostro comune desiderio di dedicare momenti della propria storia, della propria vita allo scrivere.
Perché appunto lo scrivere risveglia la memoria, ma la memoria da che cosa è, come dire, aggredita? Da quali fenomeni è un po' messa in un angolo?
Oggi la memoria è a rischio perché, come molti osservatori notano, stiamo vivendo una società appiattita sull'immediato, sul presente, sull'attimo che devi bruciare e devi vivere. Vivere soltanto di presente non solo ti porta a cancellare le ragioni stesse della tua storia, della tua vita, a perdere un rapporto con tutti coloro i quali hai incontrato, ma cancellare la memoria significa non gettare dei ponti verso il futuro. È un antico aspetto questo che è stato richiamato più volte da grandi filosofi. Il presente sì, ci fa vivere i momenti più piacevoli e più intensi, ma se non si colloca all'interno di una linea di continuità appunto tra il passato e il futuro, spesso si riduce a qualcosa di estremamente vago, estremamente superficiale. Allora i segnali che provengono dai giovani, i segnali che da tanti anni ormai riceviamo sul piano del consenso di persone che vengono da tutta Italia ad Anghiari a scrivere, sono motivi importanti che indicano che nel nostro paese non solo c'è una controtendenza, cioè ciò che ci interessa e quindi è far parte di questo movimento culturale spesso ignorato, sconosciuto, che rivendica un desiderio di essere più pienamente se stessi, e essere pienamente se stessi, se ancora valore questo messaggio, vuol dire confrontarsi con una memoria anche talvolta spiacevole, ma vuol dire avere il coraggio di esistere, di desiderare ancora.
In un tempo di migrazioni anche silenziose, leggo dal programma, parlerete anche di tutto quell'universo delle badanti, per esempio, che sono spesso costrette ad abbandonare il loro paese d'origine, ad affrontare un cammino spesso difficoltoso.
Sì, certamente non poteva mancare uno spazio dedicato al tema della migrazione, delle donne che migrano, anche perché questi aspetti talvolta estremamente drammatici spesso sono accompagnati dalla scrittura. Sono tantissimi i diari, anche i romanzi di una nuova letteratura che è definita la letteratura della migrazione, che vede le donne come grandi protagoniste di questa domanda di scrittura, anche perché si tratta di scritture spesso, come sicuramente ci mostreranno, spesso condivise, che consente a queste comunità di diverse, cioè di nazionalità diverse, di sentirsi meno sole, quindi di ritrovarsi con la penna in mano per leggere vicendevolmente quanto vanno scoprendo in un legame con il loro passato, che va spesso anche tagliato, ma come quasi sempre accade nella letteratura della migrazione, ogni migrante ha nostalgia per la propria terra d'origine, anche se è stata una terra che l'ha fatta soffrire profondamente. Ecco, la scrittura, diceva già Freud, svolge una funzione importante sul piano della riparazione, quindi della ricucitura delle ferite e dei momenti più dolorosi della vita, proprio perché la scrittura dal passato ci proietta verso il possibile, verso il futuro.
100 giorni sul Comò è il titolo molto curioso di questa autobiografia di Pino Tossici, di cui lei ha curato la prefazione, se non mi sbaglio. La postfazione,
sì.
Ecco, è un esempio di quello che può venire fuori da esperienze di questo genere.
Sì, perché Pino scrisse la sua autobiografia una decina di anni fa, un'autobiografia che lessi con grande piacere. È un testo di grande intensità emotiva, lui ricostruisce la storia della propria vita con grande leggerezza, attraversando anche momenti drammatici nel rapporto con i genitori, e riesce a fare in modo che la scrittura non sia mai pesante, greve, ma riesca a sbalzarci con grande ironia verso cambiamenti di cui lui parla, descrive. È un, potremmo definirlo, un romanzo autobiografico di formazione, di iniziazione alla vita, e siamo quindi molto contenti di averlo aiutato a pubblicare questo suo testo con la nuova editrice Book Salad, così come altre autobiografie presto verranno pubblicate. Perché se è vero che la scrittura di sé, la scrittura autobiografica, deve rispondere al principio che noi scriviamo soltanto per noi stessi e prevalentemente per noi stessi, non dobbiamo mai dimenticare che quando prendiamo la penna in mano oppure digitiamo sulla tastiera, noi ci rivolgiamo sempre a qualcuno, sempre, anche che magari non conosciamo, che ignoriamo. La vocazione antica, antichissima della scrittura è la socialità, è la possibilità di dire ad altri ciò che la nostra singola vita ci ha trasmesso, ci ha insegnato, ci ha fatto comprendere. Ecco, quindi il libro di Pino Tossici è un libro senz'altro consigliabile a coloro che in primo luogo vogliono avvicinarsi alla scrittura autobiografica per scoprirne alcuni segreti, ma d'altro canto è anche un libro importante perché costituisce una testimonianza di vita tracciata anche con uno stile letterario che a mio parere fa invidia, o dovrebbe fare invidia, a molti scrittori professionisti.
Allora, mettersi in viaggio e scrivere la propria autobiografia come modo non solo per conoscersi, ma per conoscere il mondo e per attivare ponti di relazione. Direi che vi seguiremo con il cuore. Buon
grazie.
Percorso e buon cammino. Grazie a Duccio Demetrio.
Grazie a lei, grazie a voi.
Auguri. Sarà inaugurata il 16 giugno a Rieti la mostra Francesco il Santo, capolavori nei secoli e dal territorio reatino. Fino al 4 novembre saranno esposti in 3 diverse sedi dipinti e sculture, alcuni restaurati per l'occasione, che illustrano i principali episodi della vita di Francesco e testimoniano l'evolversi del linguaggio figurativo del Medioevo ai nostri giorni. E accanto alle opere, tra gli altri di Cimabue, Tiziano e Mimmo Paladino, saranno esposti anche documenti più importanti che testimoniano la centralità di Rieti nella storia del francescanesimo. Alessandra D'Angelo ha intervistato Francesco Buranelli, segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.
Dolce sentire come nel mio cuore sta nascendo amore. Dolce.
Qual è lo scopo di questa iniziativa?
Continuare a vivere nel segno di Francesco. Il titolo della mostra è Francesco il Santo. Vuole dire che dall'esperienza terrena dell'uomo e la continuità salvifica del suo messaggio, della sua santità, partendo dai luoghi francescani, soprattutto nel Reatino. Questa è un'iniziativa delle istituzioni pubbliche, private, ecclesiastiche, statali del Reatino, per cui ha un limite territoriale comprensibile, però partendo dai luoghi francescani, radicati nel territorio, dalle radici è nato questo progetto, frutto appunto di questa tradizione plurisecolare, dove viene rilanciata l'attualità di Francesco nei secoli, perché la mostra prevede un arco cronologico delle opere esposte che partono dal 200 con Margherito d'Arezzo e finiscono con il contemporaneo, Paladino, ma anche Wild, i Cambellotti, eccetera, eccetera. Documenta anche la vita del santo e la vita dell'ordine attraverso gli oggetti poveri, quotidiani, dei sai francescani, che è giusto che il popolo, la gente veda e tocchi. Un'altra sede dedicata completamente ai documenti, per cui 3 sedi che costituiscono un cammino complesso, meditato e che rappresenta i diversi livelli della conoscenza moderna del cammino francescano, però che finisce nei santuari, nei conventi, nei monasteri, nelle chiese, nei luoghi di culto, negli eremi francescani, in modo che alla conoscenza dei documenti, alla conoscenza materiale, alla conoscenza artistica, i visitatori hanno una conoscenza proprio spirituale dell'uomo Francesco, del santo Francesco e dell'ordine francescano. Ecco, direi proprio un progetto completo.
Rieti e il Lazio sono straordinariamente importanti nel francescanesimo.
Molto, molto importanti, perché si tratta di santuari dove Francesco stesso ha vissuto. Lui ha vissuto dal 1209 al 1225 nel Reatino, fino a 3 anni prima della morte. Lui muore nel 28, è lì che ha scritto la regola, è lì che ha scritto il Cantico dei Cantici, per cui si vede proprio la maturità dell'uomo da quando si è spogliato delle vesti, ha abbracciato appunto la causa di Cristo e è diventato Vangelo vivente. È stato un gesto rivoluzionario per l'epoca e ancora oggi si ripropone come unica via rivoluzionaria, però in Cristo, per lasciare appunto una vera testimonianza cristiana.
Siamo con Anna Imponente, la promotrice di questa mostra. Perché dedicare a Rieti una mostra a San Francesco?
Per creare innanzitutto un collegamento con questa straordinaria realtà sconosciuta ai più e i grandi capolavori che tutti conosciamo e che dialogano meravigliosamente con queste opere che abbiamo restaurato, abbiamo portato ancora odorose di incenso dalle chiese. E sono state restaurate e visibili nella mostra.
Com'è strutturata la mostra? Prevede tre tappe principali?
La mostra, per chi arriva a Rieti, innanzitutto siamo accolti da una scultura contemporanea che ricalca il cavaliere di Bamberga e il pellegrino d'Assisi, il ritratto contemporaneo di Francesco fatto da Norberto, che ritrae un momento storico molto preciso, cioè Francesco che aveva questo sogno giovanile, come tutti i giovani della sua generazione di quell'epoca, di diventare cavaliere, quindi lui parte per una spedizione armata e poi ha una folgorazione improvvisa e ritorna indietro, ritorna ad Assisi e si spoglia di questa splendida armatura e splendido abbigliamento che ancora però vediamo addosso a questa scultura. Questa scultura è posta dinanzi alla sede del Museo Civico e qui il percorso è tutto tra i grandi capolavori, quindi si parte appunto da Cimabue, si parte da Margherito d'Arezzo e si segue un percorso attraverso Antoniazzo Romano fino ad arrivare a Mimmo Paladino.
E come avete selezionato le opere in mostra?
Devo dire che le opere in alcuni casi sono state proprio delle vere e proprie scoperte, perché come tutti sappiamo il patrimonio di opere che ritraggono Francesco da solo o in sacre conversazioni sono infinite, quindi bisognava proprio dare un taglio molto preciso, fare una selezione attraverso i capolavori che provengono dai musei più importanti del territorio italiano, vengono dagli Uffizi, dalla Galleria dell'Accademia di Venezia, insomma sono le collezioni più importanti e i prestatori più importanti, assieme poi a quelli importanti ma umili come i luoghi, quattro santuari della Valle Santa, che anche loro sono stati disponibili a prestare documenti e oggetti della vita quotidiana, della liturgia quotidiana, che ci fanno comprendere da vicino qual era la vita di questi monasteri.
Ci ha dato il cielo e le chiare
E noi ci ritroviamo tra un quarto d'ora circa sulla Radio Vaticana in diretta per parlare della prima edizione del Festival della Viandanza Monteriggioni. Andremo a Siena, restate in ascolto.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. Gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands.
Sunny,
sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really
the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. I love you. I love you.
E cammin facendo, sono le 16:15 minuti sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Siamo approdati in provincia di Siena, si fa per dire, magari a Monteriggioni. Si stanno ritrovando decine e decine di persone provenienti da tutta Italia per l'appuntamento con il primo festival della viandanza, che si terrà dal 15 al 17 giugno con dibattiti, discussioni, riflessioni, incontri, tutti in movimento per parlare, confrontarsi su un'esperienza che pare in Italia stia prendendo molto piede, e cioè quella di andare a piedi, per l'appunto. Io saluto Alberto Conte, direttore organizzativo del festival, nonché direttore di Itineraria, la società specializzata nella valorizzazione del turismo lento a piedi, in bicicletta, tramite le tecnologie avanzate, e anche presidente dell'associazione Movimento Lento. Ben trovato, Alberto.
Buongiorno.
C'è un leggero ritorno, ma non importa, dove siete in questo momento?
Adesso siamo arrivati a Monteriggioni, dove inizieremo i preparativi per questo festival.
Che panorama si presenta ai vostri occhi? Fateci essere un po' invidiosi.
Il castello è proprio sopra di noi, non so se per gli ascoltatori che non lo conoscono, Monteriggioni è un piccolo borgo con una cinta muraria intatta. Credo che al suo interno vivano attualmente tipo 20-30 persone che sono degli assoluti privilegiati, hanno un meraviglioso panorama sulle campagne toscane. Monteriggioni si trova lungo la via Francigena, quindi l'itinerario di pellegrinaggio italiano per eccellenza.
Molti giungono da Milano, insomma un po' da tutta Italia, mi pare di capire, vero?
Sì, dall'Italia e anche dall'estero. Avremo persino due pellegrine australiane, una giornalista norvegese, tanti altri pellegrini che magari abbiamo incontrato nell'ultimo mese in cammino lungo la via Francigena, gli abbiamo detto del festival e addirittura sospendono il cammino per raggiungerci qua a Monteriggioni.
Cosa farete in questi 3 giorni?
Ma innanzitutto si cammina, e quindi ad esempio anche lo stesso cammino di avvicinamento al festival è addirittura partito da Milano il 27 di maggio, si chiama Pedibus, e ogni mattino alle 8 ci si trova nelle varie tappe della via Francigena davanti alla stazione o davanti al municipio, e ci si mette tutti in cammino verso Monteriggioni. Quindi con il Pedibus arriverà un po' di gente. Il primo appuntamento ufficiale del festival sarà all'1 di venerdì da Badia Isola. Creeremo una lunga fila indiana di persone che copriranno i 3 chilometri di via Francigena che separano questo meraviglioso borgo di Abbadia Isola dal castello di Monteriggioni. E poi si inizierà con gli incontri, quindi avremo ad esempio Sebastian De Vos, il pellegrino che partì dal Belgio qualche anno fa e con 50 euro in tasca arrivò dopo 6 mesi di cammino a Gerusalemme, e se non sbaglio aveva ancora i suoi 50 euro in tasca,
però
l'ospitalità che aveva avuto lungo il cammino.
Allora è possibile.
Sì, sì, assolutamente. Poi avremo Eri De Luca, avremo Paolo Rumiz con un reading musicale in anteprima, avremo gli asinelli per i bambini con Massimo Montanari, il più grande asinaro italiano, che distribuirà la patente asinina ai bambini. Insomma, tante cose che riguardano in generale la cultura del cammino.
Quindi per dire cosa? Per lanciare quale messaggio?
Ma che è ora di rallentare un po'.
Ecco.
No, come una volta esisteva il jet set, adesso i privilegiati, c'è cioè una nuova aristocrazia di chi con semplicità mette le sue poche cose in uno zaino e parte prendendosi finalmente il proprio tempo, che è la vera ricchezza di questo periodo.
Sentiamo da Luca Gianotti, intanto Alberto resta pure in linea qualche minuto. Luca Gianotti è il coordinatore della Compagnia dei Cammini, ce lo abbiamo in linea, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Luca, chi sono le persone che fanno questa esperienza?
Eh,
Beh, sono tutte persone anche di diverse estrazioni sociali, di diverse età, prevalentemente donne, che però sono tutti accomunati da un bisogno di trovare una dimensione nuova, quindi di guardarsi dentro, di utilizzare il camminare come strumento di benessere e di ricerca interiore.
La nostra regista ci dice giustamente che le donne a quanto pare hanno davvero una marcia in più. Allora,
le donne sanno spaesarsi, sanno scoprire le cose nuove, sanno mettersi in gioco, quindi in questo senso gli va riconosciuto sicuramente merito.
Ci sono storie particolari che ti senti magari di raccontare così due minuti ai nostri microfoni, gente magari che anche alla fine ha lasciato il lavoro, che comunque ha dato un'inversione di marcia, è proprio il caso di dirlo, notevole alla propria vita alla luce di queste esperienze?
Di questo genere ce ne sono tante, mi viene in mente una storia capitata di recente, non tra gli italiani, ma di una coppia di uruguayeni che dall'Uruguay erano venuti in Europa per turismo, perché avevano origini basche, hanno fatto il Cammino di Santiago, erano industriali, hanno deciso di dedicare tutta la loro vita successivamente al fare del bene al prossimo, dopo aver capito sul Cammino di Santiago che la vita è un'altra, e quindi praticamente hanno aperto la prima fondazione privata in Uruguay, lavorano con 300 bambini e ogni anno ritornano a camminare in Europa e hanno avuto il privilegio di averli tra quelli che camminavano con me. Quindi è una storia di tante, ma così è il camminare ti trasforma e chi diventa pellegrino e viandante lo rimane tutta la vita.
Alberto Conte, ma camminare, farlo in maniera lenta, in tempi di crisi economica, come lo vedi?
Ma in questo momento non tutta la crisi è negativa, no? Quindi questa crisi ci richiama a dei valori autentici, la sobrietà, appunto l'uso corretto del tempo, il ritorno ai valori fondativi, no? Sia della nostra società in generale, ma anche della singola persona. E quindi in questo momento, appunto, come dicevo, chi cammina avendo sulle spalle 7 kg di zaino, in cui c'è tutto quello che può servire per rendere una giornata felice, bella, autentica, vera, è un esercizio molto molto importante, ecco, in questo momento. Si parla sempre di una necessità di una crescita, no? Per venire fuori da questa crisi, ecco, magari può essere un modo invece la sobrietà per interpretare diversamente la via d'uscita da questa penosa situazione in cui ci troviamo.
È anche un messaggio, diciamo, tarato sulle famiglie per riscoprire anche insieme un turismo, se vogliamo, anche alternativo?
Sì, assolutamente sì, appunto per una famiglia, soprattutto nel momento in cui chiaramente i bimbi possono viaggiare e camminare a lungo, è un bellissimo modo di stare assieme, non ci si pensa, ma i bambini si divertono moltissimo in cammino, trovano mille stimoli, in particolare ad esempio con la compagnia dei cammini organizziamo dei cammini con gli asinelli sono un fantastico catalizzatore anche di nuove esperienze e divertono sì i bambini, ma anche per un adulto viaggiare con gli asini è un'esperienza straordinaria, perché danno un ritmo assolutamente piacevole e corretto alla camminata e hanno un potere rasserenante straordinario.
La tecnologia però non la dimenticate, vero? In questo caso al servizio della lentezza.
Sì, sembra un ossimoro, ma le nuove tecnologie possono dare una gran mano soprattutto per l'orientamento e per l'informazione, quindi dei cammini che una volta dovevano assolutamente essere segnati, oggi sono percorribili ad esempio grazie all'uso del GPS, ma anche i tablet come l'iPad o la diffusione di mappe praticamente in modo gratuito tramite internet sicuramente stanno aiutando molto la diffusione del cammino.
Il cammino unisce oppure isola? Oppure tutte e
no,
due?
No, 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 no. La io consiglio di me, soprattutto su certi cammini tipo Cammino di Santiago, di mettersi in cammino da soli e non ci si troverà mai soli. Addirittura il meccanismo è particolare, perché se ti metti in cammino in gruppo sul Cammino di Santiago è proprio un momento in cui rischi di rimanere relativamente isolato dagli altri pellegrini, perché tendi a relazionarti soprattutto con i tuoi compagni di viaggio. Invece se si cammina da soli si crea una fantastica comunità lineare che si spalma lungo il cammino. E poi il cammino è una formidabile livella sociale, cioè non esistono ricchi o poveri, persone di cultura o persone con meno strumenti, si è tutti camminanti e raramente ci si fa la domanda cosa tu fai nella vita. Le domande tipiche sono da dove vieni, dove stai andando e soprattutto perché lo fai.
Cioè le domande fondamentali dell'esistenza. Luca Gianotti, tu che cosa hai imparato in tutti questi anni, suppongo, di cammino?
Sì, io sono una ventina d'anni che ho dedicato la mia vita al camminare e devo dire che il camminare sì è una di quelle cose che ti cambia e ti salva la vita, quindi sicuramente ho imparato sulla mia pelle che il camminare è terapeutico e che va provato per più giorni. Ecco, questo è quello che cerchiamo di proporre anche come proposte nostre, perché crediamo che una cosa sia l'escursione in montagna, una cosa sia la passeggiata, una cosa sia fare un cammino di almeno una settimana per poter sentire addosso tutti quei benefici di cui anche Alberto Conte parlava. E ho imparato anche che tutte queste cose è bello vederle nelle persone che non se ne rendono conto, vedere tante persone che abbiamo accompagnato in questi anni lungo i cammini cambiare e scoprire questo mondo nuovo, quindi questa è una grande lezione.
Luca Gianotti, che cosa ci vuole per mettersi in cammino e che cosa invece bisogna evitare assolutamente di fare?
Beh, sicuramente allora lasciare a casa tutto quello che non è necessario, c'è tanto di superfluo nella nostra vita e noi possiamo invece imparare dal cammino a saper distinguere veramente il necessario, quindi quelle poche quattro cose da mettere nello zaino, un buon paio di scarponi che siano belli, robusti, un buon investimento in questo che è lo strumento principale del camminatore, un po' dei piedi sono lo strumento del camminatore, vanno trattati bene, vanno coccolati e quindi poco peso sulle spalle, un buon paio di scarponi e partire, trovare il coraggio di lanciarsi, anche se uno non l'ha mai fatto, ci vuole appunto quel tuffo in questa nuova esperienza da cui non si tornerà più indietro.
Un paio di iniziative estive che ci vuoi preannunciare?
Diciamo che in estate proponiamo tantissimi tipi di viaggi, noi cerchiamo per esempio di avvicinare le persone a cammini in territori non battuti, non troppo frequentati, per far scoprire il rapporto con la natura e con le persone del luogo più forti, quindi mi viene in mente che comunque proponiamo la Corsica, che è un territorio veramente selvaggio, una delle aree più selvaggi d'Europa, dove poter vivere proprio un'esperienza di immersione nel camminare più naturalistico, però proponiamo anche, non so, la scoperta di alcune valli delle Alpi che però sono un po' più inusuali del solito, quindi la Val Maira per esempio nelle valli occitane dove si parla una lingua diversa, dove c'è una cultura diversa.
Conosco, stupenda. I costi di esperienze del genere per arrivare proprio all'osso.
Sì, una settimana di cammino può costare circa 500 euro tutto compreso, quindi alla fine è una vacanza economica dove quello che si ha in cambio è molto di più di quello che si investe.
Certamente, lo immaginiamo. Io vi ringrazio, un grande in bocca al lupo dal 15 al 17 a Monteriggioni nel Senese per questo primo festival della viandanza, vorremmo essere lì con voi. Grazie ad Alberto Conte, a Luca Gianotti, buon cammino.
Buon cammino a tutti.
Buon cammino a tutti.
A risentirci, sono le 16:29, Radio Vaticana in diretta, presto sul sito questa trasmissione www.radiovaticana.org/105live, un po' di musica, grazie a Luciana Fantini in regia, Silvio Anelli alla parte tecnica e buon proseguimento, ciao.
mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.